Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caloroso ben ritrovato a tutti voi che ci seguite qui su Radio Valsonair e che siete in particolar modo interessati a seguire le lezioni di geostoria, così si chiama adesso, ve l'abbiamo già detto tante volte, e in particolare i miei studenti di prima, e tutti quegli studenti che fanno un primo anno del liceo, quando si sa storia greca abbiano un posto, e anche storia romana. L'emergenza Covid-19 ci costringe a qualche taglio del programma, quindi storia greca sì, storia romana la impacchettiamo e la facciamo tutta assieme il prossimo anno. Un po' di rammarico perché il sottoscritto ama moltissimo la storia romana e non vedeva l'ora di cominciare, ma come dire, il piacere è solamente rimandato, ecco, almeno per me, ecco, quegli studenti forse saranno contenti. Dunque stiamo parlando della Macedonia, di questo grande stato. A proposito, Macedonia lo sapete che è anche il famoso piatto, no? Quello a base di frutta, e qualcuno si sarà chiesto: ma c'entra qualcosa? Ma no dai, figurati se c'entra. Sì c'entra, perché l'impero macedone, soprattutto dopo le conquiste di Alessandro Magno, era composto da così tante etnie varie, diverse fra di loro eppure unite, che era proprio una bella Macedonia, cioè un piatto ricco e vario. Pensate, uno dice, ma la Macedonia proprio deriva da... Sì, ebbene sì. Noi ci stiamo occupando però in questo momento non di Alessandro Magno e della sua Macedonia, ma di Filippo il Macedone, padre di Alessandro Magno. E abbiamo visto come la sua ascesa sia frutto di una grande abilità diplomatica, strategica, di una visione politica molto chiara e soprattutto i punti di forza nuovi, come le nuove tecniche di combattimento della sua mitica falange macedone. Abbiamo visto il mondo greco prima guardare con sufficienza Filippo, poi l'abbiamo visto preoccuparsi, poi l'abbiamo visto dividersi, ma questo non è una novità, il mondo greco si divide, ma pensa un po', l'abbiamo sempre visto così, e dividersi, abbiamo fatto l'esempio di Atene, dove due grandi oratori, Isocrate e Demostene, si danno battaglia rispettivamente, Isocrate nel partito filo macedone e Demostene irriducibile avversario dei macedoni. Nel frattempo abbiamo capito una cosa, che l'ideale autonomistico delle città greche, delle polis, è ormai giunto al tramonto, e sullo sfondo c'è invece l'idea di un grande progetto panellenico, cioè l'unione di tutto il mondo greco contro i persiani, quello che insomma era avvenuto soprattutto nella seconda guerra persiana, perché forse il nemico faceva veramente paura, era stato un momento chiave nella storia dell'Occidente. Poi non era più riuscito ad avverarsi, perché le polis erano troppo forti e si erano combattute fra di loro, permettendo addirittura al re persiano di rientrare in gioco. Ebbene, ora questo sogno non era più una lontana utopia, ma grazie alla forza politica e militare di Filippo il Macedone aveva buone possibilità di realizzarsi. Prima però le città greche e Filippo dovevano in qualche modo affrontarsi a viso aperto e decidere da che parte stare. Ed è quello che tratteremo fra poco nella puntata di oggi.
Volano le libellule sopra gli stagni e le pozzanghere in città. Sembra che se ne freghino della ricchezza che ora viene e dopo va. Prendimi, non mi concedere nessuna replica alle tue fatalità. Eccomi, son tutta un fremito e passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremerà. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. dadi, gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosce le tasche piene di sassi. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti a scuola, mi viene da piangere, arrivo subito, mi riconosce le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti, gli occhi pieni di te. Sbocciano i fiori, sbocciano e danno tutto quel che hanno in libertà. Donano, non si interessano, ti ricompensa tutto quello che verrà. Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria. Giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti al cielo e non so leggere, vienimi a prendere, mi riconosci un mantello fatto di stracci. Sono sola stasera senza di te, mi hai lasciata da sola davanti a scuola, mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti, gli occhi pieni di te. Vienimi a prendere, mi vien da piangere, arriva subito, mi riconosce le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
Io Class, la radio è di classe.
Bene, eccoci tornati allora. Avevamo lasciato Filippo il Macedone vincitore alla fine della cosiddetta terza guerra sacra. Ricordate tutta quella guerra che era sorta intorno al santuario di Delfi e che si era conclusa con il trionfo dell'alleanza di Filippo il Macedone e della città della Anfizionia Tebana. Si era scatenato quindi il dibattito pro e contro Filippo. E ora veniva la resa dei conti, perché i rapporti fra il mondo greco, soprattutto Atene, e i Macedoni si fecero sempre più tesi. Nel 340 Filippo si accorse che ormai accordarsi con Atene era impossibile, far capire a Atene che lui voleva essere semplicemente il capo egemone, ovviamente, di una alleanza panellenica, era un piano difficile e quindi lo scontro era inevitabile. Le prime mosse, come sempre, le fece Filippo, il quale sequestrò la flotta granaria, cioè quella che trasportava il grano ateniese, e poi, col solito pretesto di intervenire a difesa di una polis, entrò in armi col suo esercito nella Grecia centrale. A questo punto Atene non poté rimanere a guardare, dovette muoversi e incaricò Demostene di preparare una grande alleanza di tutte le città greche libere contro il barbaro Filippo il Macedone. In altre parole, fu incaricato Demostene di rimettere in piedi una specie di alleanza tipo quella fra le città greche contro l'impero persiano, la seconda guerra persiana. Ecco, qui invece era la prima guerra macedone e Filippo veniva assimilato nell'immaginario ateniese a una sorta di sovrano cattivo e pronto a inglobarsi tutta la Grecia, così come era il re persiano ai tempi. E ci furono mosse a sorpresa, ad esempio Tebe, che era stata alleata con Filippo, si schierò con la città di Atene, ma noi ormai non ci sorprendiamo più di niente in questi cambi e rivolgimenti continui di alleanze. Lo scontro decisivo avviene nel 338 avanti Cristo a Cheronea in Beozia. A spuntarla è Filippo il Macedone, grazie anche alle mosse strategiche della sua cavalleria, il vero asso nella manica di Filippo, cavalleria che era comandata da un giovane comandante militare, figlio di Filippo, che si chiamava Alessandro, il futuro Magno, Alessandro Magno. I greci furono sbaragliati e sconfitti, e nella Grecia, dopo la battaglia di Cheronea, si sparse il panico. Tutti temevano un'invasione e un massacro e una schiavitù, così come probabilmente sarebbe successo se a Salamina i greci non avessero vinto e avesse vinto l'impero persiano. Ma ecco la furbizia di Filippo. Filippo si comportò diversamente. Smise di fare il re che combatteva e divenne il re diplomatico, col sorriso pronto e il trattato di pace più favorevole che i greci potessero immaginare. Gli ateniesi furono trattati con moderazione. I prigionieri restituiti senza riscatto. Il governo democratico di Atene poteva tranquillamente rimanere al suo posto. Non è che ci invaderai dopo, no, mi impegno a non invadere l'Attica. Nel 337, l'anno successivo alla battaglia di Cheronea, il re Macedone convocò una sorta di mega assemblea, conferenza di pace a Corinto, invitate tutte le città della Grecia. Un'unica eccezione, Sparta. L'obiettivo di Filippo era isolare Sparta, rinunciò a combatterla, anche perché Sparta certo non era più forte come una volta, ma i suoi guerrieri davano spesso problemi, quindi Sparta fu isolata e tutto il mondo greco si ritrovò, fondando così, firmando un trattato di pace che si trasformò immediatamente in un'alleanza militare. I greci e i macedoni si unirono nella cosiddetta Lega di Corinto nel 337. Vediamo quali erano i termini dell'accordo della Lega di Corinto. I greci che dovevano fare? I greci si impegnavano intanto a smettere di combattersi fra di loro, e questa, devo dire, era effettivamente una notizia, anche se non era una novità. E a rispettare ovviamente il regime di Filippo e dei suoi discendenti. In ogni città poteva rimanere il regime, il governo che c'era. C'era un governo oligarchico, poteva rimanere. C'era un governo democratico, poteva rimanere. Insomma, a Filippo non interessava intromettersi nelle questioni politiche interne delle polis. Si comportava da re, ecco, sostanzialmente. Ovviamente tutto questo non era gratis et amore, come si dice, ma in cambio Filippo chiedeva il riconoscimento della sua egemonia, cioè il comando della Lega, comando pensato soprattutto in funzione militare, contro il nemico che era l'impero persiano. Filippo si faceva garante della pace fra le città greche. Quello che i greci avevano tentato per tantissimi anni di ottenere venne finalmente raggiunto grazie al volto moderato di un re, Filippo, che se era il caso però sapeva essere anche spietato. Tra un po' vediamo come va a finire la faccenda.
Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore cieco siamo noi di sbieco, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down, silenzio rotto per un grande sound, semplici eppure complessi, libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi, facili occasioni per difficili concetti, anime purissime e sporchissimi difetti, fragili combinazioni tra ragione ed emozioni, solitudini e condivisioni. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E detto questo, che cosa ci resta dopo una vita al centro della festa, protagonisti e numeri uno, invidiabili da tutti, indispensabili a nessuno, madre che dice del padre. Avrei voluto solo realizzare il mio ideale, una vita normale. Ma l'amore di normale non ha neanche le parole. Parlano di pace, fanno la rivoluzione. Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore. Non c'è soluzione che non sia l'accettazione di lasciarsi abbandonati all'emozione. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. E la paura dietro all'arroganza è tutto l'universo chiuso in una stanza. E l'abbondanza dentro la mancanza. Solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che ti amo. Ma se dovessimo spiegare in pochissime parole il complesso meccanismo che governa l'armonia del nostro amore, basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare. Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa.
Io Class, la radio è di classe.
Per quanto riguarda la battaglia di Cheronea, le opinioni nel mondo greco furono piuttosto discordanti. Per qualcuno la battaglia di Cheronea segna per sempre la fine della libertà greca. Quella libertà che aveva portato a imprese clamorose come Maratona, come Salamina, come la libertà di un popolo di numero ridotto rispetto al grande mostro impero persiano e che pure era stato d'esempio a tutto il mondo. Per altri invece nulla di così drammatico. In fondo di quella libertà conquistata meritevolmente contro i persiani, le polis greche non avevano poi saputo che farsene, non avevano saputo utilizzarla bene, si erano aspramente combattuti fra di loro, erano passati da un'alleanza all'altra, avevano messo in luce il loro vero difetto, cioè l'incapacità di sacrificare un po' della propria autonomia in nome di un progetto più grande, cioè la libertà sì, ma di tutti i greci assieme, libertà che poteva diventare anche una grande forza. Ecco, questo forse era il progetto più chiaro dei Macedoni. Il sovrano, Filippo, mirava ad assumere la guida proprio di una federazione panellenica allo scopo di perseguire il suo vero piano, che non era sottomettere le città greche, ma l'espansione della Macedonia e del mondo greco contro l'impero persiano. Per questo Filippo fu veramente molto saggio e veramente un esempio di grande astuzia diplomatica. Anche perché lui si comportò nei confronti delle varie parti del suo impero in maniera non uniforme, ma si adattava a seconda dell'interlocutore che aveva davanti. In Macedonia fu spietatissimo e anche nell'Egeo settentrionale. Lì fu un vero e proprio sovrano assoluto, in grado anche di spazzare via in un attimo i suoi nemici. In Tessaglia si fece semplicemente assegnare il ruolo di capo della federazione. La Tessaglia era una specie di staterello, insomma, era piuttosto esteso territorialmente, però comunque non vantò mai Filippo II diritti di governo totale su questa regione, ma l'associò al potere. Nei confronti delle grandi polis, Atene, Tebe, Corinto, Argo e chi più ne ha ne metta, si limitò a un controllo indiretto, non ingerì ad esempio, non fece alcuna interferenza nelle questioni di politica interna delle città. Lasciò loro una relativa libertà, però sia chiaro, la politica estera era solo quella valida, quella che era sulla sua agenda. Poi, secondo me, il capolavoro della diplomazia fu fare finta che Sparta non esistesse. Prendersela con Sparta sarebbe diventato pericoloso. Sparta muoveva ancora il cuore di qualche città, i grandi spartani, coloro che si sacrificarono a Maratona. C'era una nomea ancora che circondava il nome di Sparta, forse una nomea ormai immeritata. Ma Filippo capì benissimo che gli spartani bisognava fare come se non ci fossero, quindi non ci alleiamo con loro, anche perché non avrebbero accettato, non li combattiamo, li lasciamo lì da soli, li isoliamo. E il piano, devo dire, riuscì perfettamente. In fondo ben poche città, dicevamo, della Grecia furono veramente libere nella loro storia. Ogni volta una città più forte aveva schiacciato le altre, prima era stata Atene, poi era stata Sparta, poi era stata Tebe. Non di meno, la battaglia di Cheronea e la Lega di Corinto inaugurarono un'epoca finalmente nuova. Le polis si confrontarono con un nuovo tipo di futuro, un nuovo tipo di politica internazionale, quello in cui nascevano grandi stati territoriali a governo monarchico, non più piccole città, ma grandi enti politici militari, grandi regni. Filippo quindi in fondo non cancellò la libertà delle polis, ma le mise di fronte al fatto che ormai il mondo era cambiato e le mise anche di fronte al loro grande limite storico. Se le polis greche erano durate così poco è proprio perché non avevano saputo allearsi in modo da portare attraverso l'unione delle loro città una potenza ben più grande. Direi che è un po' la lezione della storia. Quando piccoli organismi smettono di avere quella energia e quella forza che hanno, perché sono pur sempre piccoli, l'unico sistema è quello di allearsi in federazioni più grandi, in entità territoriali più grandi. Non so se questo discorso vale anche per l'economia, io non sono un economista, ma forse qualche economista vi potrebbe dire che in fondo è un po' così, con tutte le differenze ovviamente del caso fra la storia delle città e la storia dell'economia. I greci ripartirono quindi alla conquista del mondo, questa volta non più con la bandiera di Atene, di Sparta, di Tebe, di Corinto, ma con la bandiera del mondo panellenico. Tutti i greci, uniti da un patrimonio culturale comune, da una lingua comune, da un'esperienza comune, erano pronti per tentare il salto e conquistare il mondo. Non fu però Filippo a riuscire in questa impresa, vedremo perché. Riuscì in questa impresa suo figlio Alessandro, che mise insieme un impero così vasto, tanto da essere forse il primo grande impero occidentale, senza forse, prima di quello romano. Ma questo sarà l'argomento del prossimo podcast. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata, noi ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!
Guerriero, è il più fiero, e chi l'avrebbe pensato mai? Oggi è più
Class, la radio è di classe.